Allora io vi faccio qualche domanda, forse anche ai ragazzi. Tra il 13 e il 15 che cosa c'è? 14. Tra il sesto e l'ottavo? E tra il non uccidere, il non rubare? Non commettere adulterio. Quindi siamo al settimo comandamento, questo è il tema di questa mattina, non commettere adulterio. E sostanzialmente questo è il versetto 14 che abbiamo in qualche misura letto insieme di Esodo capitolo 20. Vorrei aggiungere però a questa lettura dal libro del Levitico al capitolo 20 alcuni altri versetti, dal versetto 10. Levitico, siamo sempre nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, e dice così la parola del Signore, Levitico 20, versetti da 10 a 14. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti sessuali con la moglie di suo padre, viola l'intimità di suo padre e tutti e due, l'uomo e la donna, dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha rapporti sessuali con sua nuora, ambedue dovranno essere messe a morte. Hanno commesso una cosa abominevole. Il loro sangue ricadrà su di loro. E se tralasciamo il versetto 13, il versetto 14, se uno ha relazioni sessuali con la figlia e la madre, è un delitto. Saranno bruciati con il fuoco lui e loro due, affinché non si trovi fra voi alcun delitto. E nel libro dei Proverbi, al versetto 32, capitolo 6, leggiamo queste parole. Chi commette adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuole rovinare se stesso. Ecco, con questa settima parola, con questo settimo comandamento, non commettere adulterio, entriamo, diciamo, maggiormente in profondità al tema della famiglia, con particolare enfasi, diciamo, al matrimonio, all'unione coniugale. Già il quinto comandamento ci aveva detto qualche cosa sul tema della famiglia, in particolare richiamando i figli che sempre sono distratti, che sempre vedono il ruolo del genitore come un peso nei loro confronti, ad avere onore, a onorare i propri genitori. E nel dire questo il Signore voleva proteggere, diciamo, le relazioni familiari tra genitori e figli, figli e genitori. Quindi l'onore è anche qualcosa che spetta ai genitori nei confronti dei propri figli, ma che passa attraverso la responsabilità genitoriale. E certamente parlare di adulterio oggi, in questo tempo, in termini di divieto, perché la scrittura ne parla, è particolarmente fuori modo, fuori luogo potremmo dire, fuori dagli schemi della cultura della libera sessualità. Ma per noi che crediamo ancora, per la grazia del Signore, nella validità della parola di Dio, nella sua autorità anche nell'ambito, diciamo, del matrimonio, della relazione coniugale, il divieto di adulterio è in realtà una benedizione, è una protezione alla famiglia, una protezione alla relazione coniugale, affinché non sia contaminata, diciamo, dalla cultura libertina, immorale del nostro tempo. Il divieto di adulterio sostanzialmente ci dice che Dio, il Creatore, interviene a protezione dello statuto matrimoniale. Dio si interessa al mio, al tuo matrimonio. E come tutti i comandamenti, anche questo si è reso necessario a causa della disobbedienza in Eden, a causa del peccato che Adamo ed Eva hanno commesso, venendo meno al divieto del Signore di prendere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Anche in quel momento, quando è accaduto questo, ha intacciato anche l'ambito familiare, lo statuto creazionale dell'unità di marito e moglie. E noi abbiamo già detto qualche cosa quando abbiamo visto che Adamo lamenta al Signore che la colpa è di sua moglie. Quindi da lì si era creata una divisione. Il Signore, nel creare l'uomo e la donna, aveva decretato, come dire, aveva pensato nel suo progetto di creare l'uomo, uomo e donna, maschio e femmina. Quindi, se volete, già ad escludere qualche cosa che noi non abbiamo letto dal Levitico, il versetto 13, cioè l'unione omosessuale. Ma questo Dio che ha creato l'uomo maschio e femmina è anche colui che ha decretato lo statuto matrimoniale e ha detto che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Evidentemente si deve dire la stessa cosa per la donna: lascerà suo padre e sua madre e si unirà a suo marito. Io ho nelle mie note delle considerazioni riguardanti il contesto sociale, ma credo che mi prenderebbe molto tempo, però vorrei semplicemente accennare che quando Dio dà questo comandamento, noi siamo in un contesto sociale poligamo. Non dimentichiamo che, per esempio, Abramo aveva due mogli e delle concubine, Genesi 25:1-6. Davide aveva altrettanto, l'antenato di Cristo aveva altrettanto diverse mogli e diverse concubine, secondo Samuele 5:13, per non parlare di Salomone, che ebbe 700 principesse per moglie, non so come sia riuscito, ma e 300 concubine, prima re 11:3. Quindi il comandamento dell'adulterio si colloca in un contesto sociale, culturale, consolidato, legale anche, ma non biblicamente approvabile, perché non stiamo dicendo questo. La scrittura, diciamo, racconta con naturalezza quello che era il contesto sociale. E quindi Dio dà il comandamento anche in questo contesto sociale, anche se non sta affrontando il tema della poligamia, ma quello dell'adulterio, che era valido anche nell'ambito della poligamia, proprio perché la poligamia era qualcosa di legalmente riconosciuto e l'adulterio si collocava anche lì. Però è un tema che, diciamo, non vorrei trattare, prenderebbe molto tempo, ma in sintesi, per dirvi, diciamo, in che epoca siamo, dove l'immoralità era evidentemente presente nella relazione coniugale, c'era necessità che Dio dicesse nuovamente una parola autorevole in conformità a quanto aveva detto in Genesi 2, cioè sull'unità, l'unione matrimoniale maschio e femmina, un uomo solo per una donna e una donna sola per un uomo. Ora, evidentemente il comandamento dell'adulterio non riguarda solo l'aspetto negativo, si è presentato al negativo, non commettere adulterio. Come negli altri comandamenti, al negativo corrisponde sempre un atto invece positivo, in esso vi è tutta quindi l'importanza, il bene del matrimonio, la sua salvaguardia in conformità a Genesi capitolo 2 versetto 24, e cioè l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà sua moglie e saranno una sola carne. Ecco, nel tentativo di vedere alcuni aspetti positivi del matrimonio, possiamo porci questa domanda allora, e sempre nell'ambito della riflessione appunto del divieto di adulterare. Che cos'è il matrimonio secondo Dio? Che cos'è il matrimonio secondo la parola di Dio? A queste domande potremmo trovare molte risposte. Noi tenteremo tre risposte che ci aiuteranno a dire che l'adulterio è una seria minaccia per l'unione matrimoniale. E la prima considerazione del divieto dell'adulterio a protezione del matrimonio è perché il matrimonio è un dono generoso di Dio. È sufficiente aprire sin dall'inizio la parola di Dio, dalle prime pagine, e accorgersi immediatamente che Dio ha interesse a fare dono alla sua creatura di un dono generoso. La prima espressione concreta di questo dono, che in parte ho già accennato, è il fatto che Dio decide di creare l'uomo maschio e femmina. Quindi nella mente di Dio si esclude qualsiasi altro tipo di relazione che oggi ovviamente è consolidato, è normale, viene propagandato, anzi gli anomali sono coloro che non praticano la promiscuità sessuale, ma evidentemente anche qualche cosa di molto più antico, pensiamo a Sodoma e Gomorra. Un altro elemento è che nel creare maschio e femmina ci dice che questo dono è arricchito dal fatto che l'uomo e la donna sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi le nostre vite sono lo specchio, il riflesso della gloria di Dio, dovrebbero essere lo specchio, il riflesso della gloria di Dio anche nell'ambito della relazione coniugale. E questo argomento il Signore lo riprende subito dopo, nel capitolo 2, proprio a sottolineare quanto sia generoso il suo progetto. Noi sappiamo che la narrazione ci dice che Dio creò l'uomo, lo creò maschio e femmina, ma poi sviluppa e dice: non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che l'uomo sia solo, perché Adamo è stato il primo uomo. Io gli farò un aiuto che sia a lui convenevole, adatto a lui, che corrisponda ai bisogni dell'uomo. Genesi 2,18. E questo dono speciale è arricchito da un altro elemento che non può esserci in una relazione diversa, omosessuale. Siate fecondi, cioè che è quello di essere, di moltiplicarsi, di essere fecondi, riempire la terra, avere il dominio su tutti, per esempio anche il genere animali, ma anche sul territorio a loro affidato. Quindi sostanzialmente riempire la terra. Genesi 1,28. E lo stesso matrimonio, nella sua espressione di singolarità, è un'espressione della generosità di Dio, il creatore, verso la sua creatura. Perché in questo testo di Genesi 2,24, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, c'è l'elemento della singolarità del matrimonio. Non c'è la promiscuità della sessualità. Ecco, queste chiare espressioni della generosità di Dio ci fanno comprendere da subito che la limitazione, delle limitazioni che troviamo nella scrittura poste da Dio, che si evincono già in Genesi 2:24, quindi che non prevede né la poligamia né l'omosessualità, sono delle limitazioni proprio a salvaguardia del matrimonio, dell'unità, dello statuto matrimoniale che Dio aveva stabilito. Del resto, lasciare padre e madre unirsi al proprio marito pone una sana limitazione a beneficio del matrimonio. E per esempio, uno degli elementi a beneficio del matrimonio è quello di prendere le giuste distanze dai propri genitori, dai propri familiari. C'è la famiglia, la nuova coppia che si unisce in matrimonio, deve fare famiglia a sé stante, autonoma, capace di prendere, di fare scelte indipendenti e non influenzate necessariamente, diciamo, dalla presenza dei propri familiari. Perché l'invadenza della famiglia, per certi casi, e la non assunzione dei coniugi, perché ci sono, c'è papà, perché c'è mamma, nei confronti dello stato del proprio partner, del proprio marito, della propria moglie, potrebbe creare seri attriti relazionali, tale da far nascere il desiderio di evasione, di altre relazioni, di mettere in pericolo l'unità matrimoniale. E io credo che non vi dico nulla di nuovo in questo senso. Ci sono matrimoni che si sono sfaldati, distrutti a causa dell'invadenza dei genitori, a causa degli sposi o dei mariti e mogli che non hanno saputo gestire la loro relazione senza l'influenza dei propri genitori, e si sono rovinati. Una seconda restrizione è quella di non contrarre, per esempio, matrimoni con i propri parenti. Questo lo viene specificato anche in Levitico 18, versetti da 1 a 6. Perché il matrimonio con i propri parenti, consanguini, non solo limita il mandato creazionale del Signore, crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, ma genera anche degli problemi, seri problemi di ordine genetico, biologico, nella relazione, nella prole. Ecco, queste restrizioni, sono solamente due che ho voluto citare, si rendono necessarie in quanto la loro pratica li rende incompatibili, diciamo, con la generosità di Dio per la coppia. Attenzione che quando dico, ho detto, prendere le giuste distanze dei genitori, non significa disconoscere i propri genitori, non significa prendere i genitori e buttarli in discarica, che non hanno più senso. Non è questo. È il senso della responsabilità che noi, diventando mariti e mogli, dobbiamo assumere e progettare la nostra vita insieme, scegliendo noi come gestire la nostra vita, e ovviamente parlando da cristiano, senza escludere Dio da questo, perché Dio deve rimanere al centro, lo vedremo anche più avanti. Dio, attraverso il matrimonio, vuole anche espandere quindi l'orizzonte e non chiudere, diciamo, la relazione matrimoniale alla cerchia familiare. Capita di vedere, diciamo, situazioni di matrimonio dove, ecco, si vive in una cerchia, come dire, in una relazione chiusa, dove ci sono solamente io, mia moglie, io, mio marito e i miei familiari. Tutto il resto è escluso. Il Signore dice no, noi dobbiamo aprirci al mondo, dobbiamo espanderci, perché la nostra relazione matrimoniale deve essere anche un elemento di testimonianza quello che Dio può fare, fa nella nostra vita a beneficio degli altri. Sostanzialmente il matrimonio è vissuto e deve essere vissuto come una testimonianza pubblica nella città, da dove il Signore ci ha posto. E se noi invece ci chiudiamo nelle nostre relazioni familiari, non permettiamo agli altri di conoscere quello che Dio vuole fare nella nostra vita. E del resto, in Levitico 20, versetti 10 e 14, abbiamo letto come il Signore vieta appunto questo eccesso anche di relazione sessuale nell'ambito dei familiari, perché creerebbe questi disagi, diciamo, e non la non applicazione del mandato creazionale di riempire la terra. E anche Paolo, riprendendo sostanzialmente questo tema, scrive alla Chiesa di Corinto vietando, diciamo, le relazioni al di fuori del matrimonio, al di fuori della relazione coniugale. Gli dice: non sapete che chi si unisce, in questo caso lui parla della prostituta, diventa un corpo unico con lei, perché il mandato creazionale era proprio questo: i due diventeranno una sola carne. E notate che Paolo dice questo in 1 Corinzi 6,16, dopo aver sottolineato e ricordato che a Corinto c'era della fornicazione, c'era una tale immoralità, e leggo il versetto 1 del capitolo 5 di 1 Corinzi, che non si trovava neppure tra i pagani, al punto che uno di voi, dice Paolo, si tiene la moglie di suo padre. E abbiamo letto questo divieto in Levitico capitolo 20. Allora comprendiamo quindi che la coppia deve esprimere la propria indipendenza dai familiari, dal mondo, pur restando nel mondo, deve esprimere la propria indipendenza dalle circostanze e al suo interno deve esservi uno che funga da guida e vi deve essere una che sia d'aiuto corrispondente, così come dice la struttura complementare. Che il rispetto dei ruoli nella coppia è importante e corrisponde a questo progetto, a questo dono generoso di Dio se è vissuto pienamente. Il rispetto dei ruoli aiuta a rendere forte la relazione coniugale, inattaccabile dalle tentazioni del mondo, perché in questo modo si è capaci di allontanare la tentazione dell'adulterio, dall'evasione e dalle cosiddette scappatelle. Perché laddove non c'è armonia, laddove un coniuge ed una coniuge, un marito ed una moglie non sono in armonia, scatta in automatico per la tentazione di Satana il tentativo di evadere da quella situazione e trovare conforto, soddisfazione in altro. E l'adulterio è la prima cosa, che evidentemente, come vedremo più avanti, non riguarda semplicemente l'atto fisico, perché potremmo dire: vabbè, però sì, io sto cercando altre forme, ma senza intaccare effettivamente, diciamo, senza compierlo un atto fisico. Una seconda considerazione che il comandamento non commettere adulterio contempla, che non è solo quindi un generoso dono di Dio, è anche un percorso di libertà. Se il dono generoso di Dio riguarda sostanzialmente tutto il genere umano, quello di lasciare padre e madre, unirsi al proprio marito e viceversa, questo secondo aspetto, diciamo, di un percorso di libertà riguarda in particolare noi credenti. Evidentemente questa espressione di percorso di libertà non ha alcun legame con il libertismo, la promiscuità sessuale. Se devo essere libero, devo essere libero di fare ciò che sento di fare, no? Il percorso di libertà noi dobbiamo sempre collegarlo nella libertà in Cristo, mai esclusa, anche nell'ambito sessuale. Quando pensiamo al percorso di libertà, quindi dobbiamo pensare ad altre restrizioni che Dio pone e che rendono il matrimonio un dono di Dio, così come Dio lo vuole e lo vuole proteggere. E al di là della poligamia, che non appartiene alla visione cristiana, che non appartiene al progetto di Dio per l'uomo e che Dio condanna fortemente, c'è una restrizione che permette, diciamo, una vera libertà. E secondo l'insegnamento della Scrittura, che leggiamo in Nemia, perché vi rimando solamente i testi, capitolo 13, 23 a 27, Esdra 9, 10, la restrizione è quella di non sposare non cristiani, di non sposare persone che non hanno lo stesso timore del Signore. Voi mi direte, ma che discriminazione! È il Signore che decide questo. Paolo riprende l'argomento quando dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, sotto un peso che non è per voi, che non sareste poi in grado di portare e di gestire. Perché che rapporto vi può essere tra la giustizia e l'ingiustizia, se ho l'iniquità? Quale comunione può esservi tra la luce e le tenebre? Perché Paolo sta dicendo sostanzialmente: il credente è nella luce, il non credente è ancora nelle tenebre. E quindi, siccome manca Dio al centro di questa relazione, come potete pensare di mantenere quella relazione? Seconda Corinzi 6,14. Come si potrebbe pianificare, o potremmo pianificare, la nostra vita coniugale all'insegna della fedeltà reciproca, alla gloria del nostro Creatore, se non siamo entrambi sottomessi a Dio, alla Sua parola? Come potremmo costruire una relazione sana, solida e condivisa anche sul piano cultuale, celebrativo, e così pure educativo dei nostri figli, della nostra prole, se non si adora lo stesso Dio? Si avranno criteri di insegnamenti diversi. Io da non cristiano direi a mio figlio: ma sì, ma fai quello che vuoi, la vita è tua, serviscila, fanne quello che vuoi. E la madre cristiana dirà: no, figlio mio, ascolta l'insegnamento del Signore. Non andare dalla prostituta, non... ecco, via di sé. Succederà questo in una unione dove non c'è lo stesso timore del Signore. Ci saranno opinioni e posizioni diverse anche sul piano sessuale. Com'è possibile pensare ad un vero percorso di libertà e mettere il liberatore alla porta? Ebbene, quando un cristiano, una cristiana, sceglie di mettersi con un non credente o una non credente, se sceglie di mettersi con una persona che non è timorata di Dio, si sottrae all'autorità di Dio nella sua vita. Sostanzialmente dice: sì, Signore, è vero, tu dici queste cose, ma io voglio andare per la mia strada. Amore a prima vista, non posso sottrarmi a questo sentimento e vado per la mia strada. Ricordiamo che la Scrittura, questa parola autorevole di Dio, questa parola che è Dio che ha voluto darci, dichiara che il matrimonio deve avvenire nel Signore, cioè entrambi si devono riconoscere di essere nel Signore, prima Corinzi 7:39. Il che non è una semplice espressione del rituale religioso. Non è il fatto che io mi sposi in una chiesa nel Signore. Io credo che abbiamo fatto degli errori nel passato, parlo anche per me, pensando che il matrimonio in chiesa fosse quello benedetto dal Signore. No. La benedizione del Signore è nell'obbedienza a ciò che il Signore ha chiesto. E noi pensavamo che disconoscere, cioè non farlo nella chiesa, era meno autorevole. Allora si è disconosciuto che ruolo delle autorità cittadine dovessero avere, perché ecco, era meno benedetto. No, nel Signore vuol dire compiere un atto importante invocando la benedizione del Signore. E qualsiasi luogo, purché ci sia il Signore, è il luogo ideale. Svincolarsi dal Signore significa partire quindi con il piede sbagliato, in un percorso che non conduce a libertà, ma al soffocamento della obbedienza a Dio. E a lungo andare soffocherà la relazione stessa, a meno che Dio nella sua bontà, nella sua misericordia, nella sua sovranità, decida di entrare, di intervenire in quella relazione portando guarigione. Ci sono espressioni tipiche che sicuramente conosciamo, che spesso si richiamano per giustificare, diciamo, questa disobbedienza al comandamento del Signore. Beh, al cuore non si comanda, no? Come posso dire no al mio cuore che prova passione per una donna? O viceversa. Oppure va dove ti porta il cuore. Non posso impedire. Queste espressioni che spesso si richiamano proprio nell'ambito di scelte relazionali e matrimoniali sono espressioni devianti, diciamo, il comandamento di Dio, che non tarderanno a rendere proprio il percorso di libertà un percorso di calvario, un calvario, come abbiamo letto, incapaci di poter sostenere. Quante sofferenze si potrebbero evitare ai nostri matrimoni se si sottomettessero alla legge della libertà di Dio, anche nell'ambito appunto di questa relazione matrimoniale. Purtroppo molti matrimoni si sono contratti o si sono sottoscritti senza tener conto del comandamento del Signore Dio, di non mettersi con gli infedeli. Molti, contravvenendo al comandamento, hanno anche avuto la pretesa o la presunzione di dire: ma sai, può darsi che il Signore potrebbe usarmi per convertire quella persona. Il problema non è quello che il Signore potrebbe fare, perché non dipende da noi l'operato di Dio. Il problema è quello che noi non dovremmo fare, non sposarci con gli infedeli. E quindi se tu stai pensando ad una relazione, ad un matrimonio, ti pensi di essere una persona che ha incontrato nel suo cammino il Signore che ti ha chiamato al ravvedimento, tieni presente che il Signore ti vuole proteggere anche da questo ambito, portandoti a dire che hai bisogno di incontrare nel tuo cammino la persona che Dio vuole per te, che sia una persona timorata di Dio. Ogni presa di posizione contraria alla volontà di Dio è un peccato che non permette una vera libertà. La realtà è che non è possibile pensare ad un vero percorso di libertà nel matrimonio se non si è stati però liberati dal Signore in modo vero, autentico, e soprattutto se si continua, come dire, a non dargli ascolto. Pur avendo fatto uno sbaglio, un errore, si continua a non dare ascolto alla parola del Signore che vuole proteggere il matrimonio, che vuole comunque salvarlo. E allora dobbiamo chiederci quanta passione abbiamo per Dio, per questo Signore che vuole la libertà per la nostra vita. La passione per Dio unisce la coppia, la protegge dalle possibili rotture anche sul piano sessuale. Vedete, la Scrittura ci dice sostanzialmente che se si è freddi, se si è tiepidi nella nostra relazione con il Signore, lo sarà anche sul piano della relazione coniugale. E Satana potrebbe usare questa tiepidezza della relazione per sollecitare proprio l'adulterio. E come dicevo prima, sollecitare l'adulterio non semplicemente sul piano fisico, ma quanto quello sentimentale, quello del desiderio, della sensualità, della concupiscenza, così come ci è detto poi nella ultima parola, non desiderare la moglie del tuo prossimo. Se io vivo una relazione conflittuale, se Dio non è la passione della mia vita insieme a mia moglie, i miei pensieri saranno deviati da Satana e portati all'adulterio. E come dicevo, non sarà semplicemente solo fisico. Evidentemente ci sono matrimoni, che mi piace sottolinearlo, in cui uno solo dei coniugi è credente e la cui conversione è avvenuta successiva al loro matrimonio, alla loro unione. E allora che fare? Non c'è bisogno, per esempio, in queste circostanze di pensare ad un divorzio, all'impossibilità di proseguire il cammino insieme. Perché il Signore è intervenuto nella mia, nella nostra vita, in un momento successivo a questo. Il Signore non mi dice di distruggere il matrimonio, so che c'è un movimento che dice no, se tuo marito non ti segue, lascialo, se tua moglie non ti segue, lascialo. Certamente non sarà facile, non sarà facile che il coniuge non credente approvi la scelta dell'altro coniuge e lasci fare che l'altro vada per la sua strada spirituale, diciamo, di conversione senza opposizione. Chi è passato attraverso questa esperienza sa quanto è stato triste vivere, diciamo, la propria conversione con la disapprovazione, con l'ostacolo da parte del proprio coniuge. Ma il coniuge credente, però, ci dice la Scrittura, ha una grande responsabilità. Una grande responsabilità a protezione di quella unione, pur avendo delle visioni diverse. Notate che cosa dice la Scrittura in questi casi, ve lo leggo. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente di abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente di abitare con lei, non mandi via il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi, cioè non sono responsabili di quello che sta accadendo nella vostra relazione. Però se il non credente si separa, se fa la scelta di separarsi, si separi pure. In tali casi, il fratello e la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme. Ma Dio, qui è la nostra responsabilità, ci ha chiamati a vivere in pace. Perché tu, moglie, che ne sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che ne sai se salverai tua moglie? Cioè, il ruolo del marito e della moglie credente è quello di essere per il marito e per la moglie una benedizione e non una separazione. Quindi io devo seguire il Signore, ma nello stesso tempo devo fare sì che questa relazione trovi una guarigione, trovi un rinnovamento, trovi il modo di poter essere vissuto, diciamo, con un'idea diversa di quella che era prima il matrimonio, avendo Cristo al centro. Il Signore potrebbe sì, in questo caso, usarmi per salvare mio marito, per salvare mia moglie, perché appunto la conversione nella mia vita è avvenuta dopo, nella mia vita è avvenuta dopo. Quindi il Signore non ci chiede il divorzio se dopo che ci siamo sposati ci chiama a ravvedimento e quindi dobbiamo interrompere questa relazione. No, a maggior ragione lì siamo chiamati ad essere responsabili e persone che sanno manifestare la grazia di Dio a beneficio del proprio coniuge. Ecco, infine, il matrimonio non è solo un generoso dono di Dio, non è solo un percorso di vera liberazione, in terzo luogo è un vincolo, è un impegno alla fedeltà. Ora, se nei primi due aspetti il tutto è legato in particolare, diciamo, al dono, all'intervento di Dio e all'obbedienza che dobbiamo alla sua volontà, questo terzo aspetto vuole sottolineare, vuole richiamare in causa la responsabilità in modo diretto del proprio coniuge. E in questo caso vorrei leggere da Prima Corinzi capitolo 7 alcuni versetti proprio relativo al matrimonio. Versetti da 1 a 8 di Prima Corinzi 7. Paolo risponde a delle domande che gli sono state fatte e dice: quanto alle cose che mi avete scritto, ebbene, per l'uomo non toccare donna, ma per evitare la fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie. Notate, la propria moglie, non la propria compagna, la propria amica, la propria vicina di casa. Ogni uomo abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha il potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando. Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, Paolo, sapete, era celibe. Ma ciascuno ha il suo proprio carisma da Dio, l'uno in un modo, l'uno in un altro. E ai celibi e alle vedove dico che è bene per loro se ne stiano come sono anch'io. Ma se non riescono a contenersi, si sposino. Perché è meglio sposarsi che altro. Quindi c'è una rivalutazione qui del matrimonio e non della libertà sessuale. Ma qui vediamo che c'è un vincolo, ci sono degli impegni. In Genesi abbiamo letto che nella relazione sessuale i due diventano una sola carne. Se si tratta di un atto, quello sessuale, voluto da Dio per il bene della coppia, e che Paolo richiama in questa lettera in Prima Corinzi 7. È un atto che vincola l'uomo alla propria moglie, la donna al proprio marito, e nell'unità che danno vita a quella creatività sessuale, intima, feconda, armoniosa, costruttiva, all'interno di un progetto comune, condiviso. si tratta di un impegno di fedeltà non solo di carattere sessuale, evidentemente, non solo di carattere sensuale nel termine giusto nell'ambito coniugale, ma di un progetto di vita condiviso che abbraccia i sentimenti, che abbraccia gli affetti e che riguarda tutto il vivere la vita insieme. Una vita familiare dal carattere esclusivo. A parte Cristo, nell'unità della coppia non possono abitarvi altre relazioni. Nella coppia non si possono nutrire sentimenti di poligamia sessuale e sensuale. Il comandamento di non commettere adulterio non riguarda solo l'atto fisico, lo accennate. Infatti si può cadere in questo peccato, nel peccato di adulterio, senza commettere l'atto del tradimento fisico. Ricordiamo che il Signore Gesù stesso parla, per esempio, in termini anche di immagine dell'idolatria come un adulterio spirituale. Se noi ci rivolgiamo ad altri dii, abbiamo adulterato. Ecco, questo può accadere anche nel matrimonio. Credo che oggi, più che mai, la tecnologia informatica, quello che abbiamo tutti tra le mani, anche quando non dovremmo averlo, è alla portata di tutti e ha permesso che, per esempio, la pornografia entrasse violentemente, disastrosamente, nelle relazioni di coppia, provocando sentimenti di adulterio, di fornicazione. Sappiamo che il Signore Gesù riprese il senso di questo che sta accadendo oggi, per esempio, riprese il senso della settima parola di non commettere adulterio nel suo primo discorso sulla montagna, il sermone sul monte. Al capitolo 5, versetti 27 e 28, Gesù dice queste parole: voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Ebbene, io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, chiunque guarda la pornografia, desidera, e desidera quella cosa, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Questo è qualcosa che riguarda tutti noi. Oggi, come apriamo una pagina Facebook, come apriamo un giornale, come apriamo la nostra posta, arrivano messaggi di questo genere in continuazione. Per dire che siamo bombardati dalla provocazione all'adulterio, alla fornicazione. Quindi Gesù in anticipo dice: guardate, che l'adulterio non è semplicemente l'atto fisico, ma se tu desideri quella persona, hai già commesso nel tuo cuore questo. Altre forme di adulterio evidentemente possono essere quelle di privare, per esempio, il proprio coniuge del tempo, del dialogo, della relazione sessuale per capricci, per dispetto, perché si vuole fargli del male. Se il sole tramonta senza la riconciliazione, siamo già nel pericolo dell'adulterio. Sappiamo che per la mentalità cattolica l'astenersi, dalle relazioni sessuali anche con il proprio partner è visto come un elemento di benedizione, di maturità spirituale. La scrittura, al contrario, la ritiene negativa, pericolosa. Infatti la separazione non consensuale potrebbe farci cadere nella tentazione e nell'adulterio, anche se non fisico. Per Paolo, abbiamo letto, ci possono essere almeno tre ragioni, in prima Corinzi 7 abbiamo detto, per cui la coppia possa astenersi dalle relazioni, ma in un progetto condiviso. Infatti il primo luogo è un accordo comune. Devono essere d'accordo i coniugi per astenersi dalle relazioni. In secondo luogo, ci dice Paolo, la scrittura, questo deve avere un tempo limitato. E in terzo, per riempire questo tempo di qualcos'altro di più importante, per dedicarsi alla preghiera, cioè per vivere una relazione di maggiore intimità con il Signore, con il Creatore, con il Salvatore, il Liberatore, per poi ritornare a stare insieme, dice l'Apostolo Paolo, e arricchire questa relazione seconda della presenza del Signore. Vi leggo il testo, non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Trattandosi del matrimonio, un progetto del Signore, è bello leggere questa espressione, i due saranno una sola, una stessa carne. È chiaro quindi che l'uno non può dominare sull'altro e viceversa. Allora vuol dire che il progetto del Signore deve diventare il mio, il tuo, il nostro progetto, di essere una sola carne con la mia moglie e con mio marito. Pensiamo allora a tanti matrimoni, forse pensiamo ai nostri matrimoni, quante frustrazioni, quante delusioni registriamo, resistendo alla parola di Dio, a questa parola di Cristo, quel Cristo che per mantenere ferma e forte questa relazione con la sua Chiesa, viene detto che ha dato se stesso per la sua Chiesa. Allora si colloca questo esempio del Signore Gesù, si colloca nella nostra relazione di coppia. Cristo ci dice che noi dobbiamo amare il nostro marito, nostra moglie, così come lui amato la Chiesa in modo esclusivo. Il Signore ha amato la sua sposa, la sua Chiesa, non ha amato altri popoli, da dare la sua vita per lui. E noi dobbiamo seguire l'esempio di Cristo in questo senso. Pensiamo a quale grande benedizione possiamo ricevere arricchendo il nostro matrimonio della presenza di Cristo e della sua parola. Pensiamo anche a quale beneficio possiamo portare, diciamo, all'educazione dei nostri figli in relazione a questa ricca presenza del Signore nella nostra vita. Forse potremmo anche pensare alla nostra passione per Cristo che ci unisce alla Chiesa. Se noi non abbiamo passione per Cristo, per Dio, non abbiamo passione per la Chiesa. E quale esempio diamo ai nostri figli se io sono un evasore dei momenti di comunione con la Chiesa? Se pur potendo partecipare alla vita di Chiesa decido di starmene a casa per guardarmi un bel film o per fare altro? Quale esempio lascio a mio figlio, a mia figlia, che già non vuole andare alla presenza del Signore insieme agli altri? E via di sé. Molti matrimoni, anche se non sono giunti e probabilmente non giungeranno a separazioni legali, in realtà sono sfaldati. Sono matrimoni di separazione in casa, perché manca una terza corda che li tiene uniti. Quella corda che rende sicure queste altre due. Dice l'Ecclesiaste capitolo 4, versetto 12, e vado a concludere. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Se io sono solo e ho il supporto di mia moglie, posso fare, posso superare, mantenere testa al mio avversario. Ma poi ci viene detto che in questa unità coniugale c'è bisogno della presenza di Dio. Perché una cosa a tre capi non si rompe così facilmente. Allora solo Cristo, solo con Cristo sarà possibile evitare ogni forma di adulterio. E io spero e prego per le nostre relazioni di uomini e donne con il proprio marito, con la propria moglie, che siano feconde, che siano consolidate nella persona di Cristo Gesù e nell'autorità della sua parola per le nostre, per il nostro matrimonio. Dio vuole proteggere il nostro matrimonio, vuole proteggere il tuo matrimonio, ma sappi che tu hai delle responsabilità che sono legate all'obbedienza alla sua parola. Il Signore ci benedica.